Ben ritrovati a tutti dai vostri Andino e Anduca, che saluto come sempre.
Anderson a tutti e benvenuti a questa nuovissima puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Ecco, abbiamo fatto dei salti temporali perché abbiamo avuto degli inenarrabili problemi tecnici e logistici, quindi scusateci anche se anche per quelli che seguono il podcast, che ci sono stati dei ritardi e quant'altro, insomma, un po' indipendenti dalla nostra volontà, e quindi portate pazienza, adesso dovremmo essere di nuovo abbastanza in linea. Ecco, in apertura di trasmissione terrei in particolar modo a mandare i nostri saluti più affettuosi al caro Andrea, che chi diciamo segue la trasmissione sin dai suoi esordi ha avuto modo in due o tre occasioni di ascoltare delle puntate dove è stato nostro ospite, grande esperto di deserto, di enduro anni 80 e di moto a tutto tondo. Con lui abbiamo confezionato, direi, fra le più belle ed interessanti puntate, diciamo, di questa serie radiofonica, e siccome ha avuto un intervento piuttosto delicato e abbastanza di una certa importanza, lui sta bene, l'ho sentito oggi, è in grande forma, grande energia e verve come al solito, e appunto siamo sicuri che si rimetterà in tempi brevissimi e che presto, come mi ha promesso proprio oggi telefonicamente sarà con noi perché è suo desiderio farci il suo resoconto, raccontarci, eravamo già in parola da tempo, poi per una cosa o l'altra non siamo riusciti mai a metterci d'accordo, era suo desiderio appunto raccontare l'ultima sua esperienza nel deserto. Io ho visto, e anche Anduca, abbiamo visto delle foto mesi fa quando ce le aveva mandate, una cosa veramente eccezionale. Lui fra l'altro con una moto d'epoca insieme a un altro, dove poi c'erano anche, credo se non sbaglio ci fosse anche Max Biaggi se non ricordo male, e forse Roberto Parodi. Quindi vabbè, aneddoti il nostro Andrea ne avrà sicuramente da raccontarci a Iosa. Non anticipo niente, prima di tutto perché non ne ha parlato lui privatamente, però insomma è giusto che non vi tolga il gusto di poi quando racconterà lui, e tra l'altro come racconta queste, diciamo, queste sue avventure lui, a livello quasi giornalistico direi che ce ne sono pochi, diciamo, nel nostro giro. E quindi insomma un salutone Andrea, e a presto ritrovarci. Ecco, questa sera sarà probabilmente una trasmissione leggermente ridotta nei tempi, un po' stranamente direi, perché di solito novembre, e poi insomma sentiamo anche Anduca cosa ci dice, se ha le stesse perplessità che ho io. Novembre è sempre stato il mese dell'EICMA e in EICMA saltano fuori tutte le novità per la stagione successiva. Abbiamo recentemente parlato di BMW GS completamente rifatta e quant'altro, quindi non stiamo qui a tediarvi ancora. Abbiamo sciorinato altre due o tre novità che sono saltate fuori, diciamo, un po' anzitempo con gli esordi dell'autunno, e poi tutti si aspettavano EICMA per vedere come al solito le novità, però abbiamo avuto la conferma che, come ormai succede da, diciamo così, il Covid è stata la mazzata finale, dove ci sono state presentazioni online e basta, e come capita per lo smart working, ormai lo smart working è una realtà, anche se diciamo non totalizzante, però diciamo ha preso piede, e così in EICMA, come poi ci dirà meglio Anduca, le grosse case, o alcune delle grosse case, non vanno più, questo ovviamente per questioni probabilmente anche di risparmio, di budget, eccetera, presentano praticamente i loro nuovi modelli online. Poi dopo si dà il via ai test drive con le testate giornalistiche specializzate di tutto il mondo e si chiude lì. E in EICMA di fatto avanzano, vabbè, chi ancora ci va dei marchi storici, ma è diventato un palcoscenico per lo più sotto i riflettori del quale vanno le case motociclistiche emergenti, leggi, Estremo Oriente, Cina e quant'altro, che probabilmente sono ancora aziende che hanno tutto l'interesse a fare vedere dal vivo agli appassionati i loro prodotti e le loro novità. Tu cosa ci dici, Anduca?
Ah, sì, sono d'accordo. Si è da poco conclusa l'edizione di EICMA 2023. Tanta abbastanza partecipazione da parte degli appassionati con i vari stand esclusivi, eccetera, eccetera. Però vediamo che, come dici giustamente, sempre più i grossi marchi, in particolare parlo di BMW e Harley Davidson in questo caso, non si presentano, perché, come aveva detto tranquillamente anche la D di BMW Motorrad, sono dei costi che poi non portano tanti benefici. Non è più come una volta dove l'appassionato aveva la possibilità di vedere dal vivo solo lì i modelli nuovi, eccetera, eccetera. Ormai, come anche Ducati ci ha abituato, Ducati fa le world premiere online di streaming dove presenta le nuove moto e con una telecamera e un set presentano in tutto il mondo. Poi chi è interessato a vedersi la moto dal vivo va nel concessionario Ducati. Scelta, boh, secondo me non tanto di stile, perché alla fine nel bilancio di un'azienda motociclistica come BMW, come Harley, quanto impatterà mai fare uno stand a EICMA? E soprattutto che forse ci dà anche il metro che ormai per tante case motociclistiche il mercato europeo non è più il fulcro del mondo. Ricordiamoci poi che il mercato italiano è uno, se non il mercato motociclistico più grosso d'Europa. E quindi tante dinamiche si stanno spostando verso altri lidi, verso l'Asia, dove ci sono paesi emergenti come l'India, come la Cina, eccetera, eccetera, dove c'è una nuova classe media barra ricca che compra moto europee e con i numeri che hanno loro fanno presto a surplassarci. Bene, invece le cinesi, io in particolare ho seguito con attenzione la Kobe, non perché sia filo cinese eccetera eccetera, ma perché ho visto, mi sembra di vedere la genesi di un marchio dove sicuramente dietro c'è il governo cinese che spinge come un matto, sicuramente. Però è un marchio che sembra fondato da un vero appassionato che pronti via, ha messo su una fabbrica che produce moto fatte da persone che capiscono di moto, ha corso la Dakar con tre moto, è arrivato in fondo con tutte e tre, e adesso sta facendo delle dual, diciamo, anche in versione esteticamente rally, che sembrano molto interessanti sulla carta.
Sì, io fra l'altro di Kobe avevamo già parlato l'anno scorso, eccetera. Ripeto che io le trovo quando tutti scrivono sui social la cinesata, la plasticata, voglio dire, né più né meno delle giapponesi o di certi europei. E tra l'altro trovo nella Kobe, poi c'è un altro marchio che adesso non mi sovviene, sono due quelli emergenti, le trovo anche esteticamente gradevoli. La componentistica è ottima. Non ha niente da invidiare a quelle europee, posso solo dire che per una persona che usa la moto a tutto tondo, che non ha pretese di guidare una Ducati in pista o quant'altro, a fronte di prezzi molto competitivi, uno che non ha la passione della moto, ma la moto la usa perché gli piace farsi il viaggetto, gli piace, la usa per il commuting urbano e quant'altro, voglio dire, se magari si tiene in tasca 2000 euro rispetto alla concorrenza, o anche di più rispetto alla concorrenza diretta europea, insomma, io è quello che vado dicendo da anni, cioè tutti i cinesi, 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 poi i cinesi sono arrivati, hanno fatto bicilindrico come tutti gli altri quando nessuno ci credeva e adesso sono lì che tra un po' ci mangiano in testa. Ecco, non sto dicendo né che sono felice né niente, però cioè bisogna prenderne atto, esattamente come bisogna prendere atto che il tempo delle fiere dove tocchi con mano, non dico che sia finito, ma è in fase calante perché sono arrivati, come dice Anduca, ormai con un telefonino e due luci, fai la presentazione mondiale, potrebbe farla anche un bambino dell'asilo, non costa niente, e poi se vuoi la moto te la vai a vedere in concessionaria e nel frattempo leggi sui giornali i test e le prove. È una tendenza universale, cioè che ci piaccia o meno, cioè esattamente come i grossi registi, ormai tanti grandi attori di Hollywood, di mica Hollywood. Ormai con l'avvento di Netflix e di tutte le piattaforme streaming, diciamo, di massa, le grosse produzioni si sono rivolte a queste piattaforme. Al cinema ci si va ancora, esattamente come si va in EICMA, i prodotti sono sempre ottimi e di richiamo, però il cinema sicuramente, il cinema fisico, cioè proprio le sale, dico, non il cinema, i produttori, ma il cinema si deve attrezzare per far fronte comunque a una deviazione dei flussi, perché, ripeto, il Covid, senza voler fare del complottismo, ma come risultato ha portato che lo streaming, le cose online, proprio la fruizione di certi prodotti, il lavoro e tante cose che prima si facevano in prima persona, oggi con la fine della pandemia, eccetera, eccetera, sono rimaste, hanno attecchito e da quel punto di vista lì è stato un successo per chi queste cose le ha sapute proporre, perché oggi, diciamo, in tanti casi chi vuole può scegliere di lavorare in totale o parzialmente da casa. Tutte cose che hanno dei pro, dei contro, secondo me più contro che pro, ma sono probabilmente già troppo vecchio per poter vedere più pro che contro che vedo. E quindi insomma è una cosa fisiologica, ecco, diciamo che è fisiologico, poi ovviamente la pandemia è stato un po', ha dato il turbo e ha dato la stura a tutte queste cose qua in maniera più massiccia, perché eravamo tutti chiusi in casa, abbiamo dovuto imparare in qualche modo a lavorare, a guardare i film, a mangiare e tutte quelle cose lì che prima una volta si facevano un po' meno volentieri, abbiamo dovuto impararle a fare tutte da casa. Sempre col solito discorso dell'atomizzazione, che è il nucleo familiare che non c'è più, che viene smantellato, però in casa da single, magari famiglia mononucleare, vivi in casa, fai tutto in casa, eccetera, eccetera. Adesso estremizza, un discorso che comunque sapete già tutti e non voglio tediarvi oltre, perché qui dovremmo parlare di moto, non so, cioè non solo, però anche e principalmente di moto, e quindi chiudo qui il discorso e vi annuncio il primo pezzo di questa sera, che al solito è una mia scelta. E questa sera, tra l'altro, ci siamo trovati d'accordo io e il buon Anduca, perché per una volta ascolterete solo musica italiana. E partiamo con Contessa di Enrico Ruggeri.
Cosa di concreto sia da riferire a te? fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia umiltà, non sai neanche tu la verità. Vendi a casa verso la realtà. Nel tuo castello come va? Non fini la tua vecchia nobiltà, non sai neanche tu la verità, vendi a caro prezzo la realtà.
Ed era il nostro Enrico Ruggeri con Contessa. Contessa che io qualche giorno fa, faccio un altro inciso così culturale, avevo dedicato a, vabbè, il testo di Contessa lo conoscete tutti, l'avevo dedicato a Corrado Augias che faceva i Capricci, è andato via dalla Rai e praticamente Contessa parla appunto di questa qua, ideale che non è più la stessa, facendo riferimento alla contessa di Guccini, e le dà principalmente della viziata, della vecchia viziata. E così Augias, che ha fatto i Capricci, salvo poi prontamente rimangiarsi la parola e rientrare in Rai in tempi record. Penso che un addio così veloce, con il ripresentarsi a tal velocità, non si sia mai registrato negli annali della TV di Stato. Comunque procediamo, e volevo parlarvi di una casa motociclistica che però è famosa più che altro per essere una casa automobilistica, direi oggi fa parte di uno dei gruppi più grossi del mondo, correggimi se sbaglio.
Mahindra, gruppo indiano.
La Peugeot?
Sì.
Ah, non lo sapevo. Comunque dovresti smetterla di agitare davanti alla tua bocca le mani a ventaglio, perché tu non lo sai, ma si sente tipo, ve lo faccio sentire, mentre parlo, fa una roba del genere, non si capisce più niente.
Però l'effetto riverbero tipo i rapper.
Ah, ho capito, sì, va bene. Io. Allora, dicevo appunto della Peugeot. La Peugeot, forse non tutti sanno che, credo prima ancora di essere produttore di automobili, forse era un produttore di motociclette. Motociclette appunto ovviamente francesi. La Francia non è famosissima come produttore di moto, anzi mi viene in mente quasi, cioè la Moto Becane, che poi era diventata MBK, poi forse l'Ariel, posso...
Sì, c'era anche un altro marchio che cominciava con la V, che non mi ricordo, che era venuto fuori anni 90, inizio anni 2000, ma avrà fatto tipo due moto e poi basta.
Sì, vabbè, comunque diciamo che i francesi, senza che ce ne vogliano i cugini d'Oltralpe, sono famosi per tantissime belle cose, ma sicuramente non per le moto.
Che tra l'altro è una cosa stranissima, perché in Francia ci sono delle strade bellissime,
meravigliose,
e hanno un rispetto totale per i motociclisti. Cioè, proprio nell'immaginario francese il motociclista piace. E quindi non si capisce perché non ci sono.
Ma questo avevamo parlato più di una volta, secondo me, di questo grande, enorme senso civico dei guidatori, degli automobilisti francesi, che dal mio punto di vista hanno solo un difetto, cioè loro la freccia la mettono quando ormai stanno già girando. Praticamente con la mano, mentre girano, toccano dentro l'asticella delle frecce e girano. Hanno questa cosa di metterla proprio all'ultimo, una cosa che mi ha sempre
Ma
fatto cagare.
non è solo una questione di senso civico, è proprio, ho letto degli articoli dove dicevano che il francese, essendo diciamo rivoluzionario nell'animo, è uno a cui piace la libertà. E per loro il motociclista incarna la libertà, lo spirito della libertà. E quindi il francese medio vede bene il motociclista, cioè gli piace come soggetto.
Sì,
Non so
diciamo che
com'è.
anche a loro volte i motociclisti francesi sono anche assolutamente non rigidi come quelli tedeschi, ma diciamo più educati, ecco. Non per forza gente che tira, che sa andare in moto, ne ho visti a Iosa negli anni, ho fatto diverse esperienze in Francia, quindi bei manici e tutto. Però sono un po' più educati. Diciamo che c'è una felice convivenza, dove da noi è sopportazione fra motociclista ed automobilista. Detto questo, comunque torno ai cari amici della Peugeot che appunto si vantano di essere fra i primi, se non il primo in ordine cronologico, produttore vero di moto, che a un certo punto, dopo anni dove hanno fatto, a parte va bene, automobili, si sa, hanno fatto tanti scooter Peugeot, qualcuno in Italia pochi, però insomma Peugeot è una realtà abbastanza affermata nel settore scooter, si svegliano una mattina e decidono di fare una motocicletta di piccola media cilindrata, cos'è 300 se non sbaglio. Ecco, e di presentarla. Allora, come dice Anduka, poi magari ce lo spiega meglio, ovviamente ormai il mercato europeo non è più quello che ti fa fare le cose, e quindi sicuramente anche vista la cilindrata tipicamente da mercato del sud-est asiatico e quant'altro, dell'estremo oriente, però decidono appunto di buttare fuori questo nuovo modello dopo tantissimo tempo. Potevano francamente anche lasciar perdere, andare avanti a fare le macchine che avrebbero fatto benissimo, perché fa cagare, cioè c'è solo una parola, fa cagare. Potevano tirare in piedi, cioè potevano fare una moto, possono fare tutte le moto che vogliono, però almeno farle belle. Hanno fatto una roba, allora le moto asiatiche sembrano almeno quelle dei primordi, poi abbiamo già detto che nel frattempo hanno imparato anche a disegnarle abbastanza bene. Sembrano delle allora, le Honda una volta cercavano, prendevano le moto europee, le ridisegnavano, le facevano tutte moderne, i cinesi o i thailandesi facevano tutte le moto taroccate simili Honda. Questa sembra un'imitazione dell'imitazione, quindi una roba, fatto il giro del mondo 3 volte sta cosa, cioè, è bruttissima, una roba di un brutto, di un anonimo, di una schifezza totale. Poi andassero pure a venderla dove gli pare, ne venderanno 1 miliardo, non glielo auguro, non me ne frega niente, però dico, cazzo, sei la Peugeot, una delle case automobilistiche più famose del mondo. Terameni, Egalité, Fraternité, e poi cazzo, chiama un designer, fai fare una moto vintage, fai qualsiasi roba, ma non una roba brutta del genere. Vabbè, andatevela a vedere, tanto c'hanno un modello solo, non potete sbagliare, scrivete moto Peugeot e vi viene fuori CP, com'è che si chiama?
PM01.
PM01, molto fantasioso anche quello, perché c'è la MT-01 della Yamaha, che è tutt'altra moto, bella o meno bella che sia, però è un'altra moto, anche lì molta fantasia. Non capisco, è strano perché i francesi, soprattutto con le macchine, sono sempre stati personaggi molto fantasiosi, hanno sempre proposto delle cose che andavano contro tendenza. Loro gli dicevi che il volante andava fatto a tre razze perché riesce a impugnarlo meglio, no? No, loro facevano una razza sola, poi avevano il cambio al volante tutta la vita, cioè facevano il contrario di quelli che facevano l'altro. La Mi 4 per esempio aveva il vetro, tutta la carrozzeria disegnata al contrario, sembrava una macchina che andava in retromarcia. Quindi cioè, tutte robe curiose, opinabilissime, però onestamente sempre contro tendenza, alla francese, proprio io sono francese e faccio il cazzo che voglio io. Qua ha fatto una boiata pazzesca.
Ma infatti io che, come dice mio cognato, ho dei problemi con le cose belle, sono un grande appassionato di macchine francesi, tipo Citroën, d'antan, quelle, come dice Giacomo, tutte strane, dove... anticonformista è la parola giusta, però purtroppo anche per i francesi quei periodi sono passati, perché ormai anche in campo automobilistico si sono completamente appiattiti sulla produzione di massa. Se pensi che la loro più fiera bandiera, che era le sospensioni idropneumatiche, anche quelle sono state abbandonate una quindicina di anni fa, quindi ormai non hanno più niente che possa distinguere da una qualsiasi macchina europea di qualsiasi marchio.
Invece io ho chiaro segno che sto diventando molto vecchio, ho sempre odiato con tutto il mio cuore le macchine francesi, a parte la Squalo, che vabbè, quella, poi, forse da piccolo mi faceva schifo anche quella, però non mi piacevano le macchine francesi. Invece adesso, se le vedo, quelle vecchie parlo, trovo un gusto particolare. Anche la Ami 4 mi piace, la Renault 4, la Due Cavalli, la Pallas, poi c'era la Dix, quella lunghissima, che era tipo, sembrava un missile, che faceva città, mi sembra, nel deserto, perché avevano tutte queste sospensioni mollaccione, che cioè tu da italiano le guardavi, poi teneva una strada tanto quanto, con le sospensioni idropneumatici, facevano queste curve in appoggio pazzesche, che però era contro, cioè secondo noi da italiani, contro natura, perché tu vedi le macchine italiane, le macchine tedesche eccetera, che quando facevano la curva, cioè il massimo della vita è che rimanessero, avessero un assetto il più neutro possibile, no? Quindi ti facevi la tua bella curva in appoggio, la macchina ovviamente un po' si coricava, queste qua sembrava che dovessero ribaltarsi e alla fine non si ribaltavano mai, e visto col senno di poi, da ormai anziano uomo di mezza età, questa cosa mi affascina, cioè, quindi li stimo moltissimo per questo verso, e ancora di più mi sta sul cazzo se buttano fuori una moto così brutta.
E poi la cosa divertente delle macchine francesi è che se tu prendi anche il modello tipo la Twingo, il modello più sfigato che pensi per giusto fare la spesa in città, hanno tutte i sedili completamente ribaltabili, che se tiri giù i sedili anteriori creano un letto con quelli posteriori, tipo ci deve essere una legge in Francia che obbliga a fare una roba del genere.
No, perché sono tutti dei mezzi hippie del cazzo e dormono in macchina. Per quello
fanno altro in macchina.
Sì, vabbè, non sono mica tutti Alain Delon. Vabbè, comunque, detto questo, io direi che tu hai altro da dire, caro Anduca, perché non trovo più la scaletta che ci eravamo fatti.
No, io mi era rimasto indietro solo una novità tecnica presentata a ECMA, che l'ha presentata la buona Honda, che ha battezzato questo sistema e-clutch, ossia frizione elettronica o elettrica. Honda è da un po' che ci abitua a una serie di sistemi per facilitare, sto facendo la virgolette con le dita, la vita del motociclista. Cambio DCT, è stato tra i primi a introdurre sistemi di sicurezza, eccetera eccetera. Adesso si è inventato questo sistema dove praticamente è un banalissimo sistema a frizione normale, come tutti sono abituati, che è comandato da un cavo come tutte le frizioni a cui siamo abituati, però ha anche dei servomotorini elettrici che quando tu non c'hai voglia di usare la frizione a mano fanno il tuo lavoro, quindi aprono e chiudono il pacco frizione senza bisogno che tu tiri la leva. E questo Honda lo spiega perché innanzitutto l'ha introdotto solo su due modelli entry level da 650cc, CBR 650F e un'altra roba del genere. E Honda l'ha spiegato questa introduzione dicendo ci sono tante persone che magari dopo essersi comprati lo scooter e tutte le altre minchiate lì vorrebbero comprarsi la moto, però hanno la frizione manuale, fa paura, hanno paura di non riuscire a partire, hanno paura di sbagliare a usarla, eccetera eccetera. Quindi Honda si è inventato questo sistema che se vuoi funziona in automatico, se invece vuoi usare la frizione normalmente usi la frizione normalmente.
C'è sempre anche l'opzione di continuare ad andare in motorino, cioè in scooter, non è che...
Esatto. Cioè, se io, che facevo io, se c'è una cosa piacevole di andare in moto è l'avere, almeno da parte mia, sotto controllo completamente il mezzo meccanico, senza filtri, essere completamente in simbiosi. Una delle cose che dà più gusto in assoluto, almeno sottoscritto, è quando fai una cambiata perfetta, dove sei così sincronizzato tra pedale del cambio, frizione e acceleratore, fai tutta una cosa così sincronizzata, così veloce, che la marcia quasi non ne risente, come se avessi un cambio automatico. E invece Honda ha detto no, noi facciamo tutto il contrario per aumentare il piacere di guida e vi creiamo una macchina su due ruote, sostanzialmente.
Sì, beh, è quello che è già successo con le automobili. Sulle automobili posso capirlo ancora perché per la maggior parte, se non per il 99% degli utenti, se una volta guidare era una cosa anche di abilità, perché i cambi non erano sincronizzati, mi ricordo, insomma, imparare a cambiare il numero di giri giusti, cioè ci voleva anche una certa tecnica che magari non a tutti interessava avere, e quindi si è passato, vabbè, cambi sincronizzati è stata un'evoluzione logica, e anch'io oggi stesso guido una macchina con cambio automatico senza troppi rimorsi, perché voglio dire, una volta prendevo, andavo, guidavo la macchina quasi con lo stesso piacere con la quale guido la moto eccetera. Adesso me ne frega poco o niente, la uso per spostarmi, soprattutto nel traffico dirò che non rimpiango molto il cambio manuale. Ecco, magari mi manca un po' quando mi trovo su qualche bella strada di montagna, però quante sono le occasioni. Invece in moto le strade, quando esci il sabato, la domenica, quando ti fai un viaggio, te le vai a cercare. In macchina, se viaggi, prendi l'autostrada, al limite ti fai qualche strada panoramica, però non le fai per il gusto di guidare. Poi il gusto di guidare c'è sempre quando ti capita qualche bel tratto, però diciamo, invece in moto la usi da diporto principalmente, e la usi per andare a fare le strade che ti piacciono. Quelli autostradali sono dei trasferimenti che uno, se può, li evita, se non ha fretta li evita, e poi si va a cercare le curve. Ecco, quindi sono due tipi di utenza diverse. A maggior ragione dico, io se fossi uno che non gliene frega tanto, che ogni tanto si fa un giretto al lago, così potrei tranquillamente andare avanti con il mio T-Max senza colpo ferire. Poi sì, è vero, la moto ha più fascino, tanti vorrebbero andare in moto, però senza essere capaci di andare in moto, è un po' un controsenso, perché prima o poi comunque se sei un neofita e passi dallo scooter e poi prendi un po' gusto, così la voglia di possedere una moto ancora può risultare forte, perché ancora in ogni caso è ancora uno status symbol, cioè avere la moto ti fa sentire più figo. Io parlo ovviamente non dei veri appassionati, che è tutta un'altra cosa, lì è il contrario, lì diventi figo perché sei bravo ad andare in moto o perché sei un motociclista e quant'altro. Per la maggior parte degli utenti compro la moto perché fa figo, che soprattutto qua in Italia vediamo con miliardi di GS venduti o le Ducati eccetera, con gente che onestamente la vedi che non è proprio buono andare in moto, però vabbè, ognuno è assolutamente liberissimo di fare quello che vuole, tutto il rispetto, però ecco, il cambio, diciamo, cambi così automatizzati, così ti levano sicuramente quantomeno il gusto della guida della moto. Poi io per primo sono quello che dopo tanti anni si è arreso al traffico cittadino. Io piuttosto che andare in moto in città col cambio, adesso mi sparo nelle balle e mi sono comprato uno scooter e non ci penso più. Prima era quasi una questione di onore, no? Io vado in moto ovunque e in ogni caso adesso francamente mi sono rotto le scatole, prima di tutto rischiare la vita e poi proprio perché è di una noia mortale. Quindi riserverei nel caso la moto a cose più piacevoli, poi ovviamente non tutti possono permettersi di avere due mezzi, uno per la città e uno per andare a divertirsi, però allora in tal caso uno fa di necessità virtù e si usa la moto anche in città. Però diciamo mio personalissimo parere, e passo la parola a te.
Sì, sono d'accordo. Ti dirò di più, dato che come tutti ben sapete, o se non lo sapete ve lo spiego io, Bolzano, pur essendo una sorta di paesone da 100.000 abitanti scarsi, è chiusa in una conca in mezzo alle montagne, quindi c'è un'alta densità abitativa e abbiamo i problemi tipici delle grandi città, quindi ora di punte, traffico, cazzi e mazzi. E ultimamente anch'io mi sono stufato di girare in moto nel traffico, anche perché poi le moto che ho io con il peso che hanno, i tipi di trasmissioni e tutto non sono propriamente indicate per girare nel traffico. E anzi, mi stavo rendendo conto che le stavo anche rovinando, tipo come raccontavo l'altro giorno ad Andino sull'RT, è già la seconda volta che devo cambiare la batteria perché stando nel traffico non si ricarica, quindi si scarica irrimediabilmente, non si può più ricaricarla. E quindi faccio questo coming out, sto andando in giro in bici io al lavoro, sul
Amico di strada.
ciclabile, però non vado su strada, fortunatamente Bolzano ha una buona rete ciclabile, in 10 minuti arrivo in ufficio invece che 20 in moto, e basta. Adesso vedo anche più piacevolmente le moto, quando apro il garage. Prima le guardavo e avevo mezzi coglioni girati perché inconsciamente mi veniva in mente il traffico e tutto il resto. Adesso invece ci leggo solo ricordi piacevoli. Questo per dire che se non sei buono ad andare in moto, se non hai l'occasione per andare in moto, non c'è andare, comprati uno scooter e non rompere palle con tutte queste cose, con tutti questi ausili alla guida.
Esattamente, tanto tra un po' si propineranno le moto che non cadono, ci sono già, quindi sai, è solo di
Ci sono
questione
quelle che ti
di
fanno i giri da solo, tu rimani sul divano,
sì.
la moto va in giro a farti i cavoli suoi.
E ti fai i filmati e poi tu te li guardi a casa. Comunque, visto che sei diventato un appassionato ciclista, che mai più avrei pensato, ma non tanto per i discorsi che facciamo di solito contro i ciclisti che invadono le nostre città, quanto perché io so, forse non tutti voi lo sapete, perché non credo che l'abbia mai detto, faccio outing al posto di Anduca, il nostro giovanissimo Anduca, veniva costretto a partecipare a competizioni ciclistiche e da quella volta è rimasto traumatizzato. E quindi lui non è che parla male delle bici e dei ciclisti in città perché ha diciamo, una contrarietà razionale, ma è come in quei film dove vedi che, non so, il cattivo, il nemico del supereroe tal dei tali diventa così prima di acquisire i superpoteri negativi perché da piccolo ha avuto delle sfortune e delle traversie, quindi tipo pinguino, no? Che viene che nasce deforme, viene buttato nello stagno gelato, si infila nelle fogne, cresce lì così e poi esce e diciamo diventa, ce l'ha su quei cittadini di Gotham. Ecco, una roba del genere, il nostro Anduka, adesso lo sapete, sapete anche perché odio i ciclisti.
Esattamente, grazie Dandino che mi ha dato il là, perché
ho visto anche una foto, tra l'altro, io, se non sbaglio, una volta che ero stato da te a Bolzano mi avevi mostrato una foto.
No, sono stato mio fratello, ma
no, eri te, eri te.
Lui ha corpendite.
Ho visto una foto. No, aspetta adesso, fammi parlare, che almeno tiriamo, vivacizziamo la trasmissione. Ho visto una tua foto da ciclista, molto giovane, e poi di qualche anno più vecchio una foto di quando eri un giocatore di football americano.
Quello sì. Quello del ciclismo non me lo ricordo, ero rimosso. Però sempre per rimanere...
Però andavi in bicicletta, me l'hai detto te.
Sì, ho corso per un bel po' d'anni. Grazie a Dandino che mi ha tirato la volata, come si usa dire in gergo ciclistico, perché mi stavo quasi dimenticando che dobbiamo fare la nostra consueta sfuriata contro i ciclisti, utenti di un dio minore della strada. Perché in questa settimana... in queste ultime due settimane, a dire il vero, che sto andando a lavoro in bici, sulla ciclabile a Bolzano non è, è in mezzo al parco, è completamente slegata dalla strada, quindi non rompo le palle agli automobilisti, eccetera eccetera, però vedi un livello di pochezza mentale tra i ciclisti che, se tu pensi, pensavi di aver visto tutto per strada, in realtà quelli che vanno sulla ciclabile sono il peggio ancora. Cioè, sembra, hai presente, non so se hai visto il film L'alba dei morti dementi, gente che gira completamente a cazzi in bici senza nessun minima, non so dire, idea di istinto di conservazione.
Io quando andavo in bicicletta da piccolo, e poi dopo in motorino, e poi in moto, e lo faccio in macchina, la prima cosa che mi hanno insegnato mio padre, ho detto: quando vai in giro in bici devi guardare avanti per andare avanti, ma qualsiasi movimento fai prima di fare il movimento, giri la testa. Anche poi quando hanno messo obbligatori sui motorini gli specchietti, lo specchietto prima c'era solo a sinistra, solo a destra, solo a sinistra, mi ricordo, poi li hanno messi tutti e due, viva, tu guarda lo specchietto, però la testa la devi girare sempre. Questi, cazzo, sembra che abbiano sul collare che ti mettono quando ti viene il colpo di frusta, non girano la testa neanche a morire, come se spettasse a chi arriva da dietro, e in parte è vero, evitarti come ostacolo. Io posso frenare, posso rallentare, posso deviare, fare quello che vuoi, però tu devi anche cazzo guardare dove vai, o no?
Sì, no, ma la cosa ancora più divertente è che ne trovi alcuni in giro con un'aria completamente smarrita, che si guardano intorno tipo come se fossero appena usciti da un'astronave che li ha messi lì in bici, loro fossero degli alieni, e diceva, cioè, o sei fatto o non so cosa stai facendo in bici. Cioè, vedi lì proprio con gli occhi a palla che girano senza guardarsi intorno. E vabbè, chissà quanto durerà ancora questo mio esperimento sociologico della bicicletta al lavoro. Però sinceramente l'ho fatto più che altro perché mi dispiaceva, perché veramente vedevo che la moto ne soffriva, si stava rovinando, e io sono molto sensibile, ho un cuore meccanico molto sensibile.
Allora, io, per dirti, quando il rapporto che ho con la bici, nel senso, la bici per farmi una passeggiata quando sono al mare la tiro su anche, ma quando dobbiamo andare in centro a mangiare il gelato al mare, che ci sono le bici lì dell'albergo, io e i miei figli facciamo una sera andiamo in bici e la sera dopo li prego di andare a piedi, cioè piuttosto cammino. Però vabbè, la bici l'ho usata tanto anch'io quando ero ragazzino, quando ero bambino, ho avuto anche una bici da corsa, neanche tanti anni fa, forse 20 anni fa, ci avevo provato, poi dopo mi sono rotto le balle, dopo 6 mesi l'ho venduta. Vabbè, ce l'ho ancora da qualche parte un'altra.
Direi che alla fine anche questa volta siamo riusciti a fare la nostra invettiva contro i ciclisti.
Sì, A Milano non c'è niente di nuovo, nel senso che ormai peggio di così penso che non possono farle le strade, eccetera. Quindi, dopo quell'incrocio che vi abbiamo già descritto in un'altra puntata in Corso Monforte, che sembra una partita di Tetris, credo che per saturazione non riescano più a far di peggio, ecco. Quindi direi che questa sera vi beccate solo due canzoni, perché io ne avevo preparata la solita scaletta, però siccome siamo andati un po' lunghi e siamo dentro i tempi giusti giusti, la nostra oretta in compagnia, vi salutiamo e vi lascio con la scelta di Anduka, che tra poco vi dico, e quindi Andersen Dandino.
Andersen dal Duca e ci sentiamo alla prossima puntata.
E quindi procediamo con il Mattia Bazar stasera, che sera.
Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore, il mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Stasera, che sera, stare tutto il tempo con te, di notte l'amore, è sempre una sorpresa per me.
Una sorpresa per...